Rieccoci, Simon. Abbiamo un altro dei nostri incontri e questa volta che cosa hai preparato?
It's business time, diciamo la tua materia preferita. Business time è il gergo business, quindi business jargon. E queste sono le frasi usate nel business che magari a qualcuno piace, a qualcuno no. Sono le frasi che usi per essere molto più descrittivo. Lo usano quelli che magari sono visti come... Onestamente, questo non so spiegare bene. No.
Un po', ma che fanno un po' i fighetti oppure che usano le buzzword?
Un po' i buzzword, quindi quello che a qualcuno piace perché descrive in modo carino una situazione business. Qualcun altro pensa che sono parole usate da persone che vogliono mettersi in mostra, dimostrare quanto sanno, quanto sono al pezzo. È una cosa tipica solo nel mondo del business. Queste sono frasi che fuori dal business non useresti mai.
Ho visto un'intervista di recente di una giornalista molto brava di finanza che ha intervistato un tizio che ha iniziato a rispondere e ha cominciato a usare solo parole così, che sono un po' come la politica. Parli 5 minuti ma non hai detto niente. No, perché i modelli di AI oggi... Ma... E lei alla fine ha detto, no, ma cosa? So what? What did you say? Così, no? Questo è un po' il problema che c'è spesso con il gergo, che nasconde, diciamo, un'ignoranza che la vai a camuffare con tutte queste parole.
Sono frasi comunque molto carine a mio avviso,
Ok.
anche per chi impara l'inglese. Andando a vedere cosa sono, secondo me è molto interessante. Ce n'ho
Quante ne
sei,
hai? Ok, sei.
ce n'ho sei, vediamo se le conosci già e se sai spiegarmi come si useresti.
Per vincere questa sfida linguistica, mi applichi il sistema maggioritario dove devo semplicemente indovinare nel più della metà? Ti piace il sistema maggioritario così? Oppure il sistema test di cittadinanza inglese 75% almeno delle risposte giuste?
Normalmente ti direi di sì, più facile, ma questa è la tua area, il business. L'altra volta che abbiamo fatto business hai azzeccato tutte, quindi
Adesso hai creato
il 75.
delle aspettative pazzesche, pazzesche. Va bene, vado, sono pronto.
Ok, numero uno, la frase spesso sentita al lavoro nel mondo del business, low hanging fruit. Poi dimmi se lo vuoi nel contesto.
Allora, è una frase che si sente sempre, che si legge sempre. Se te la dovessi tradurre, non lo so, fammi pensare. Facciamo l'esempio di Apple, ok? Che adesso vende il nuovo Apple Vision Pro. Nel momento in cui dovessi dire che ci sono dei low hanging fruits for Apple da prendere, per come la interpreto io direi che il consumatore che compra l'iPhone per Apple è low hanging fruits, invece quello che deve comprare 3.500 dollari di Apple Vision Pro non è un low hanging fruits. Questo è come
Esatto, sì, sono le cose più facili da
più facile da
ottenere.
portarsi a casa, ecco. Ma...
Esatto. Letteralmente traduciamole frutta che pende in basso, quindi non devi fare un enorme sforzo per prendere questo frutto. Quindi spesso viene sbandierata questa parola, seguiamo il low hanging fruit per primo, poi magari pensiamo ad altri mercati.
che sono magari anche più veloce, del fatturato più veloce da portarsi a casa, ecco, non so, in generale quello è un po' il contesto
Sì,
dove lo
esatto,
interpreterei.
giustissimo, non mi hai deluso. Il secondo si sente molto, proprio sempre di più questa frase, core competency, a core competency.
Le competenze chiave di un'azienda, quindi se prendiamo, non so, l'esempio di OpenAI, la core competency di OpenAI è la capacità di sviluppare i modelli di intelligenza artificiale hanno questa competenza chiave. La loro competenza chiave non è il marketing o la finanza, oddio, insomma, anche la finanza sono bravi perché valgono 90 miliardi, però diciamo la loro competenza chiave è una competenza ingegneristica, proprio spinta tecnologicamente. Quello è un esempio.
Si usa anche nella formazione della persona, per dire core competencies potrebbe essere usare il PC o linguistico o le cose basilari che devi sapere per
Certo.
lavorare in questa area o in questo lavoro.
La mia competenza chiave sono gli scacchi, insomma.
Ora poi abbiamo... Non credo che abbiamo mai fatto un video in cui non abbiamo menzionato scacchi.
Esatto, è obbligatorio. L'Associazione Mondiale degli Scacchi mi fa causa se non menziono gli scacchi almeno una volta.
Ecco il motivo perché...
Esatto.
Il prossimo è gain traction. Questo è
Gain
difficile,
traction.
questo.
No, gain traction c'è molto nel mondo startupparo, perché l'idea è che quando tu inizi a buttare fuori un prodotto e te lo iniziano a comprare, gain traction è quando inizia a crescere. E allora inizi a dire, oh, caspita, ci abbiamo 10, 20, 30, 50. Quando inizi a scalare, inizi a prendere la traction iniziale. Non saprei neanche come tradurre traction. La...
Cos'è guadagnare popolarità? Accumulare consensi, forse? O
l'avvio. Penso. Sì, che inizia a crescere, insomma, in un modo significativo. E la traction, peraltro, quando arriva un investitore, è una delle cose che guarda. Non è soltanto a che punto sei, ma se stai cominciando a prendere quella hockey stick curve, altra frasetta classica, cioè quella curva di crescita un po' esponenziale a forma di mazza da hockey, e allora quello è quello che guardi. Dici, ah, caspita, vedi, sta crescendo, c'è la traction che sta prendendo. Invece quando non c'hai traction significa che sei lì che galleggi, ecco. E quindi
potrebbe anche essere un'idea bellissima, però che ancora non ha gained traction, quindi non è ancora arrivato al punto in cui
pensa, Simon, quando si parla dei, non so, video su YouTube, i creatori di video tipicamente fanno un video dopo un po', quando hanno avuto popolarità, che dicono, vedi, questo è il grafico dove la mia crescita era così, e poi qua I start to gain traction, e vedi che iniziano a prendere quella curva di crescita con più views, eccetera, eccetera, e poi decolla.
Bene, allora, 3 su 3?
Facile, finora c'è un gioco da ragazzi.
Allora, questo penso sarà facile anche. Blue sky thinking. Questo è forse il business jargon, più business jargon di tutti gli altri.
Blue sky o blue ocean thinking?
Blue ocean mi sembra una, come si può dire, un rielaborare la stessa cosa. Ci sono molti modi di dire questo, in realtà.
Ah, ok, perché c'era il famoso libro, no? Blue ocean, red ocean, blue ocean, e quindi quando ragioni, quando fai una riunione e dici, ok, dobbiamo trovare un settore che non sia già occupato, no? E allora inizi a ragionare su questi concetti qua. Quindi lo incentrerei su quello. Però blue sky thinking, onestamente, no, non lo sento spesso.
Blue sky thinking è quando qualcuno dice, we have to have blue sky thinking, cioè pensare in grande, non limitare le nostre, le nostre idee, pensare proprio, nemmeno outside of the box, perché quello è pensare diversamente, ma pensare in grande, praticamente.
Ah, ok. Allora è diverso rispetto a quello che pensavo io. Io pensavo più a una nicchia, di trovare una nicchia specifica. Invece questo blue sky thinking è proprio avere la visione alla Elon Musk, dove dici,
sì,
andiamo su Marte, boom,
sì,
proprio.
Sì.
Ok, sì, sì. Questa no. Non è andata.
Ok, allora siamo 3 su 4. Deep dive.
Deep dive è quando uno va a approfondire un argomento. Se io faccio magari una riunione con i miei collaboratori e poi dico, ok, allora domani ci sentiamo, facciamo deep dive su questo tema del videocorso sull'intelligenza artificiale. E allora lì entri nel merito, approfondisci, guardi più i dettagli, ecco. Questo è un grande classico, deep dive. Facciamo deep dive, anche in italiano molti lo usano. Dai,
sì,
ci sentiamo, facciamo deep dive, così questo indica che sei un figo pazzesco, wow,
sì,
facciamo deep dive, ma dove lo facciamo il deep dive?
Sì, anzi è diventato proprio sinonimo di un tipo di riunioni ormai, facciamo un deep dive o andiamo di là, facciamo deep dive. Next one, numero 6, è l'ultima, park it,
ok, sospendiamolo, parcheggiamolo un attimo, fermiamolo un attimo, cioè, se hai un progetto, peraltro io ho un progetto che ho in corso, e in questo caso ai miei l'altro giorno ho detto, fermiamo un attimo, avrei potuto usare park it, cioè mettilo lì, parcheggialo e poi vediamo cosa fare.
Esatto, benissimo. Allora, 5 su 6, vuoi un bonus per vincere la sfida?
Dai, andiamo col bonus.
E questo è bellino, throw somebody under the bus.
Altra frase che si sente sempre, però non saprei, dammi il contesto di questa, perché la potrei interpretare in due modi diversi. Ti dico quali sono i due modi diversi? I due modi diversi in cui la interpreterei sono o quando in italiano dici buttalo in acqua che deve imparare a nuotare, no? Cioè, e questa è una cosa. Altra interpretazione che potrei dare invece è negativa, dove io e te collaboriamo and then I threw you under the bus. E quindi, come dire, ti ho magari sgambettato, ti ho fatto qualcosa di negativo.
Sì, è questo il secondo okay, significato. Sì, sì, è proprio, diciamo, sì, sgambettare qualcuno, si dice?
Sgambettare qualcuno, sì.
Bellino, sì. Cioè, l'idea è che se if you throw somebody under the bus, vengono schiacciati dall'autobus che sta arrivando.
Cioè,
quindi è proprio,
esatto,
mettere uno... Magari abbiamo sbagliato qualcosa, tutte e due, ma io do la colpa a te già prima che hai avuto tempo di spiegarti al tuo capo, o quando spesso è nello sport, l'allenatore throws someone under the bus, nel senso che dà la colpa della sconfitta ad un giocatore, quindi è visto proprio come un comportamento da irresponsabile, da carrieristi.
Sì, da... Non so, il fatto che non so neanche più in italiano, carrierista, no?
Di chi non ha principi e farà di tutto per fare strada, no?
Quella cosa lì, sì. Stavo pensando che molte frasi per me, senza il contesto, il significato, boh, lo so e non lo so. Invece vedendola nel contesto, il significato diventa abbastanza ovvio. Ecco, questa è una cosa che noto spesso.
Questa è una caratteristica delle lingue in generale, di imparare una lingua. Se uno non è semplicemente avere un elenco di frasi e corrisponderli a qualcosa nella tua lingua, anzi non puoi imparare in quel modo, si impara quasi tutto dal contesto in realtà. È così come abbiamo imparato da piccoli tutte le parole nella situazione giusta. Fuori dal contesto non lo capisci. Io spesso con i miei figli, che hanno imparato inglese attraverso di me, se dico una parola e non lo sanno, o chiedo una parola, poi se io inizio una frase in inglese, anche semplicissimo, se dico this is, le viene in mente, perché la mente vede le cose solo nel contesto, non riesce a identificare le cose fuori dal loro contesto.
Cioè, sai qual è una frase che sento spessissimo invece? Un modo di dire, ultimamente, non so perché, leg up, Google has a leg up on this, che il leg up visivamente sarebbe ciò, c'è una gamba su, no? In realtà è un vantaggio, c'è un vantaggio su rispetto a questo argomento. Non so perché si dica leg up.
Tipicamente dice give me a leg up, nel senso aiutami in questa cosa, dammi un modo di avanzare, di iniziare, di superare.
Ottimo. Simon, allora ci riaggiorniamo alla prossima. Grazie Simon, grazie a MyS come al solito, e ci riaggiorniamo con la prossima challenge.
Thank you so much. See you.